c'è una serie di problemi sul tappeto, inutile negarlo, però c'è una chiara disponibilità da parte della Serbia e soprattutto del leader Vucic ad aprire ulteriormente all'Unione Europea. Vucic sta provando da tempo ad entrare nell'Unione Europea, in più c'è da dire che da un po' di anni il tentativo della Serbia di poter accedere alla struttura europea, se non ricordo male la richiesta è addirittura del 2009, quindi è un bel po' di anni. Certo, c'è una difficoltà o c'è stata una serie di difficoltà perché sul terreno la Serbia deve risolvere una serie di questioni, prima fra tutti sicuramente quella del Kosovo. Il fatto che nelle nuove elezioni vi sia stata una così ampia vittoria da parte del Partito del Progresso Serbo, più del 60%, si parla di 63%, è il primo partito ad essere in coda al Partito del Progresso Serbo e quello socialista con soltanto il 10,7%, lascia molta, come dire, libertà d'azione al presidente Vucic. Teniamo conto che a brevissimo il presidente Vucic incontrerà l'inviato dell'Unione Europea per tentare di risolvere la questione del Kosovo e tra domani e dopodomani probabilmente volerà a Mosca per incontrare il presidente Putin.
Quali sono le richieste dell'Unione Europea in particolare in tema di Kosovo?
La questione del Kosovo, che in modo o in un altro sembrava risolta, non lo è per una semplice ragione. Il Kosovo, a seguito di un tentativo da parte della Serbia di bloccare l'ingresso del Kosovo nell'Interpol, ha innalzato le tariffe doganali delle merci che vengono dalla Serbia del più del 100%. Questo naturalmente ha creato ulteriore tensione. Più che la questione del Kosovo, io vedrei invece quali sono le riforme interne richieste dall'Unione Europea. Nel febbraio, prima che poi scoppiasse la pandemia del Covid-19, c'erano stati vari tentativi da parte dell'Unione Europea di venire incontro alla Serbia e alla Serbia di venire incontro all'Unione Europea. Molto era determinato anche dalla nuova proposta dell'Unione Europea di revisione del processo di allargamento, secondo quattro linee fondamentali: la credibilità, la guida politica, la dinamicità e la prevedibilità. Ovviamente queste sono questioni che potevano creare alcuni problemi alla Serbia. Ora, la stabilità del governo serbo non credo verrà messa in dubbio a seguito di questa vittoria. Già durante, o meglio in preparazione delle elezioni, il Partito del Progresso Serbo, che era stato accusato da una parte dell'opposizione, quella più radicale, che non ci fossero le condizioni per elezioni libere e democratiche, per esempio aveva fatto un'apertura nell'abbassare lo sbarramento per l'accesso al Parlamento dal 5% al 3%. Questo ovviamente ha comunque fermato molte delle forze politiche, vista la stragrande vittoria, la vittoria consistente da parte del presidente Vucic. Tra l'altro questa proposta fatta dall'Unione Europea è una proposta che piace molto alla Serbia rispetto alle regole che ci sono in questo momento, perché permetterebbe alla Serbia di avere magari maggiori possibilità nell'ingresso nell'Unione Europea. Questo magari noi che veniamo da paesi che diamo per scontata l'Unione Europea ci dovrebbe far riflettere. Molti vorrebbero entrare, noi invece siamo sempre pronti a una critica, a volte irrazionale, nei confronti di Bruxelles.
Parliamo di questa visita prossima in Russia, dell'incontro con Putin. Che relazioni si devono fotografare?
La vicinanza, il legame tra la Russia, sin dai tempi dello zar, e i Balcani, in particolar modo la Serbia, è sempre stata particolarmente forte. Certo, questi legami sono venuti abbastanza meno nel momento in cui ci sono state le guerre balcaniche della fine del secolo scorso, quelle degli anni 90, ma questo era determinato anche da una profonda debolezza della Russia che usciva dal dissolvimento dell'Unione Sovietica. Oggi è una Russia diversa, è una Russia che ha allargato i propri obiettivi di politica estera, basti pensare al Medio Oriente.
Daniele De Luca, a novembre saranno 25 anni dagli accordi di Dayton.
Una data molto importante. Nel novembre del 1995 furono firmati gli accordi di pace, il framework, il quadro in cui poi andare a firmare il progetto di pace che verrà firmato a Parigi nel dicembre successivo. È stato uno dei momenti chiave della storia dei Balcani perché si fermava la guerra in Bosnia. Allo stesso tavolo erano seduti il presidente serbo Milosevic, il presidente bosniaco Izetbegovic, musulmano, il presidente croato Tudjman, tutte parti che avevano, come dire, un ruolo fondamentale all'interno di quel conflitto. Un conflitto estremamente sanguinoso che molti di noi hanno guardato soltanto a distanza. Eppure nel luglio del 1995, mancano veramente pochi giorni a questa data, ci sarà uno dei maggiori massacri del dopoguerra. Ho visitato Srebrenica nel 2011 e in quel momento i morti accertati erano intorno ai 6.000, ma anche grazie alle prove del DNA potevano essere aggiunti e data una legittima sepoltura ad altre persone. Oggi quei morti sono circa 8.000 e continuo a sottolineare il termine circa perché ancora non abbiamo una cifra precisa dei morti dello sterminio di Srebrenica. Beh, gli accordi di Dayton del 1995 sono figli di quella strage. Certo, le cose poi nei Balcani non è che cambieranno molto, basti pensare che poi successivamente nel 99 ci sarà la guerra in Kosovo.